Per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, dello Spirito che è l'unico predicatore della parola di Dio, vorrei che potessimo meditare insieme su un testo dal titolo, su un messaggio che ha titolo questo, che ha questo titolo: Ora la fede è certezza. Quindi leggiamo insieme dagli Ebrei, al capitolo 10, versetto 22. Leggiamo fino a un buon testo per dare un po' di contesto a ciò che mediteremo questa mattina. Quindi Ebrei 10, capitolo verso 22, fino a Ebrei 11, verso 6, perché è lo stesso contesto. Anzi, leggiamo dal 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede. Avendo i cuori aspersi da quell'aspersione che li purifica dalla cattiva coscienza, il corpo lavato di acqua pura, riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore, alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo, pensate voi, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Ma ricordatevi di quei primi giorni, quando dopo essere stati illuminati voi sosteneste una così grande lotta con sofferenze, talvolta esposti agli oltraggi ed afflizioni, altre volte partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di avere per voi una ricchezza migliore e permanente. Non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, poiché avete bisogno di costanza affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quel che vi è promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. E se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno la fede per salvare l'anima. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di esse, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva portato via, poiché prima che fosse portato via fu di lui testimoniato che era piaciuto a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Amen. Ora, questo è un testo meraviglioso nella parola di Dio che si colloca in un certo contesto della della lettera agli Ebrei. Dopo che il Signore è lo Spirito, lo scrittore di questa epistola per lo Spirito Santo, racconta, ci spiega, ci illustra, nonostante le nostre menti limitate, ciò che il Signore ha fatto, riprendendo cose dell'Antico Testamento che erano ombre di cose future, arriva a questo punto in cui la parola di Dio ci dice che il Signore Gesù ha fatto quest'opera, e questo è l'inizio del capitolo 10, e l'ha fatta una volta per sempre. Quest'opera permette a chi ci crede e a tutti coloro che credono di accostarsi a Dio con piena fiducia. E allora è proprio qua che comincia il nostro testo che abbiamo letto questa mattina: accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede. Comincia qui il testo che il capitolo 11 è molto conosciuto, poiché talvolta viene menzionato, no, come il capitolo laddove ci sono gli esempi, no, coloro che vengono chiamati, tra virgolette, gli eroi della fede, perché in loro c'era un Dio che è un eroe, che li portava avanti e che li faceva viaggiare nel loro cammino. Ma il contesto di questo testo che noi leggiamo al capitolo 10 è l'inizio di questo discorso che lo scrittore per lo Spirito Santo ci vuole portare attraverso. Quindi accostiamoci a Dio, comincia al versetto 22, e ancora il versetto 6, l'ultimo versetto che abbiamo letto, finisce con chi si accosta a Dio, e quindi accostiamoci a Dio è un comandamento con piena fiducia di vero cuore. Il versetto 6 del capitolo 11 ci dice come ci si accosta a Dio: per fede. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, quindi ci si muove attraverso la fede. Poi ci sono questi esempi di uomini che si sono accostati a Dio in quel modo, e termina al capitolo 12, non è ancora finito, quando dice anche noi. Anche noi dunque. Quindi comincia al capitolo 10 e termina al capitolo 12, e tra l'altro non ai primi versetti, ma a capitolo inoltrato, quando il Signore ci dice che non solo ci dobbiamo accostare per fede, ma il Signore ha un modo per fare sì che noi ci accostiamo a Lui attraverso la fede, che è la disciplina e la prova, che poi riprende anche Giacomo nella sua epistola. E questo quindi è il contesto delle riflessioni che faremo questa mattina. Allora, partiamo da questo punto. Qual è il nostro punto di partenza? Il punto di partenza da cui tutti siamo partiti è quello di Efesini, al capitolo 2. Efesini capitolo 2 dice questo, al verso 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, cioè non ebrei, chiamati i non circoncisi, da quelli che si dicono circoncisi perché tale sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ovviamente, perché noi non siamo giudei ed ebrei, estranei ai patti delle promesse, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Efesini 4:18 a un certo punto dice: noi, voi eravate con la mente ottenebrata, senza conoscere le cose di Dio. Questo è stato il nostro punto di partenza, senza speranza. Questa è la partenza di ogni essere umano che nasce su questa terra, senza speranza. Allora qualcuno potrebbe dire: ma io ho delle speranze. Certo, ce le hai, però sai che quelle speranze sono a tempo determinato. Noi nasciamo con delle speranze a tempo determinato, perché arriverà prima o poi qualcosa che le troncherà, presto o tardi. Le nostre speranze saranno troncate. Ma questa non è la speranza di Dio. La speranza di Dio è tempo indeterminato e eterna. Quindi noi siamo sì nati senza speranza, ma non lo siamo più oggi senza speranza. Possiamo dire che come coloro che erano qui ad Efeso, al quale Paolo scriveva, diceva: sì, ricordatevi che voi eravate così, ma ora non siete più così. Abbiamo la speranza. Qual è la prima speranza alla quale noi tutti ci siamo aggrappati? È quella che dice pochi versi prima. Questa: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Questa è una speranza che è diventata certa attraverso cosa? Attraverso la fede. Allora, che cos'è e fa diventare una speranza una certezza.
La fede.
Ora la fede è certezza di cose che si sperano. E questo è un punto fondamentale. Siamo noi certi di quello che speriamo? Siamo noi certi? La prima certezza è stata questa, nel nostro cammino di fede, perché di questo si tratta. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone. Quali opere? Le opere che Dio ha precedentemente preparate affinché li pratichiamo. Perciò ricordatevi che eravate un tempo senza speranza, ma ora non lo siete più. La certezza della fede. Qual è stata la prima certezza? La vita e la risurrezione. La vita eterna e la risurrezione in Cristo. Questa è la nostra certezza. La nostra certezza. Io sono certo che sono in Cristo e sono certo che risusciterò e sono certo che sarò con Lui. Perché? Perché Lui è fedele. Quello che abbiamo letto, Egli è, abbiamo letto in Ebrei, fedele è colui che ha fatto le promesse. Ora la fede è certezza. Che cosa vuol dire certezza? Certezza significa sicurezza. Sono sicuro che, sono certo che ciò che mi è stato promesso si adempirà. In Prima Corinzi, al capitolo 13, dice al termine del testo conosciuto che parla della via per eccellenza col quale si devono ricercare i doni di Dio, dice tre cose durano. Spesso è l'amore che viene citato, ed è vero, perché è la più grande di esse. Ma dice anche due altre cose. Or queste tre cose durano. Fede, speranza e amore. Come entriamo in possesso della speranza? La fede. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché è impossibile piacere a Dio? Perché vuol dire non credere a ciò che Lui ha promesso. Dio ci fa una promessa. E noi è come per dirgli, è come se noi gli dicessimo, non ci credo, non ci credo. E lo calpestiamo in questo modo. Ora la fede è certezza di cose che si sperano. Guardate, la speranza non è quella delle previsioni del tempo. Perlomeno, quella è la speranza umana. Speriamo che domani ci sia il sole. Speriamo che la prossima settimana ci sia il sole. Quella non è la speranza biblica. La speranza biblica è basata su promesse che ha fatto Dio. Allora la nostra posizione è, ci credo, cioè ne sono certo, quindi vuol dire che esercito la mia fede per appropriarmi di cose che spero. Oppure dico no. No perché? Perché diciamo no? Chiediamoci, perché io dico no? Perché? Perché io non le vedo. Allora siccome questo è esattamente il modo di rispondere del mondo. Se non vedo, non credo. Se non vedo, non credo. Invece la scrittura ha un'altra modalità. Vedi e vedrai. C'era una donna in Betania che si chiamava Maria. Aveva una sorella di nome Marta, che aveva un fratello che si chiamava Lazzaro. Che a un certo punto quest'uomo muore. E il Signore Gesù aspetta per andare a recarsi in questo luogo. Prima aspetta che quest'uomo fosse morto. Aspettò che quest'uomo fosse morto. E recandosi là, le sorelle gli dicono: se tu fossi stato qui, questo non sarebbe successo. E Gesù risponde loro questo: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Dovrebbe essere Giovanni capitolo 11, attorno al versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Il mondo dice io non vedo e non credo. Ebbene, quando vedranno sarà troppo tardi, perché tutti vedranno il figlio dell'uomo, è scritto. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto. Ma in quel momento sarà tardi. Ora la fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazione, dice la scrittura, di cose che non si vedono. Dimostrazione, altre traduzioni usano la parola convinzione. Convinzione di cose che non si vedono. Io non lo vedo, ma ne sono convinto. Io non lo vedo, ma non sono convinto, ma ne sono convinto. E questo fu un modo che troviamo anche nella parola di Dio. Infatti la scrittura ci dà in questi esempi di cui leggeremo qualcosa questa mattina. Alcuni uomini che non videro, ma ancora prima altri videro, altri non videro, però ancora prima di vedere ne furono convinti nel loro cuore. Uno di questi è Noè. Noè scrive, la parola di Dio riguardo a Noè, in Ebrei il capitolo 11 versetto 7 dice: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora. E guardate, a preparare l'arca Noè ci ha messo parecchio. parecchi anni, più di un secolo. Preparare un'arca di quelle dimensioni da solo con altri tre uomini e quattro donne non era semplice. Non c'erano le gru, non c'erano come le conosciamo oggi, no? Non c'erano le piattaforme aeree e quant'altro. C'erano le braccia e c'era da tagliare dei tronchi di una certa dimensione. Però non si vedevano ancora queste cose. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. Per fede, per quella fede, condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Noè, mosso da pio timore, aveva udito da Dio: io sto per inondare la terra con il diluvio. E lui si mosse di conseguenza. Dov'è l'acqua? Non c'è. C'è un sole. Eppure si mosse e preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Noè avrebbe potuto dire: ci credo, Signore, che piove. Ti credo, Signore, che piove. E tu manderai il diluvio. Ti credo. E poi stare lì ad aspettare. Ma lui si mosse, preparò l'arca. Quella fu la dimostrazione del fatto che lui era certo che il Signore avrebbe mandato a compimento la sua parola. Eccola la certezza, ecco la dimostrazione di cose che non si vedono. Quando i figli di Dio si muovono in favore del loro Dio, dimostrano ciò che non si vede. Ora questa è la fede, certezza di cose che si sperano, dimostrazione, convinzione di cose che non si vedono ancora. Infatti la scrittura in Seconda Corinzi, al capitolo 4, un testo che conosciamo, abbiamo letto anche recentemente, questo è sulla sofferenza che lo stesso Apostolo Paolo soffriva a cagione di coloro che lo angariavano giorno dopo giorno. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, e tutto ciò che si vede è solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ci sono delle promesse eterne che noi non vediamo. Allora, al solito, noi potremmo investire una vita su ciò che vediamo e lasciare poco spazio a ciò che non vediamo. Sarà la nostra raccolta. Quello che seminiamo raccoglieremo. Non vi ingannate, dice la scrittura. Ciò che l'uomo avrà seminato, quello raccoglierà. Chi ha seminato per la vita, vita eterna. Chi ha seminato invece per la corruzione, la morte. Abramo è un altro uomo che si preparò per cose che ancora non vedeva. Negli Ebrei, al capitolo 11, per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo dove egli doveva ricevere, che egli doveva ricevere in eredità. Partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Sara, anch'ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da un solo uomo, come se fosse morto, già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. In fede morirono tutti costoro. Guardate questo testo. In fede morirono tutti costoro senza avere ricevuto le cose promesse. Tutti questi sono addormentati nella fede. Non hanno ricevuto. La terra promessa Abramo non l'ha avuta ancora. Si è addormentato per fede. E la terra promessa, neanche Mosè è entrato nella terra promessa. E si è addormentato per fede. In fede morirono tutti costoro senza avere ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute, salutate da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Forestieri e pellegrini, forestieri e pellegrini. Quanto siamo attaccati a questa terraccia. Non mi dite che non è vero, io non ci credo. Quanto siamo attaccati a questa terraccia, a tutto ciò che c'è in questa terraccia. Eppure questi uomini non hanno ricevuto le promesse, però le hanno credute. Come si fa a credere una promessa? Guardate Giacobbe, se leggete pochi versetti più avanti. Questi uomini che hanno abitato in tende, Dio gli aveva promesso una città che aveva dei fondamenti eterni che non sarebbero mai stati smossi. Eppure si sono addormentati nella fede senza averli ricevuti, sapendo che il tempo di Dio era successivo. Quella è la fede, è la vera fede. Giacobbe stesso, leggiamo più avanti, morente, benedisse ciascuno dei suoi figli e adorò appoggiato in cima al suo bastone. La fede di un uomo che adora. Non ha ricevuto la promessa. Non ha ricevuto ancora la promessa, ma adorò appoggiato al suo bastone, perché credeva che le promesse di Dio fossero davvero reali. Quindi se non le ho ricevute, ora le riceverò. Abramo a un certo punto fu chiamato a offrire suo figlio su un altare, Isacco. E la scrittura è particolarmente pungente in questo passaggio, perché Dio quando gli chiese ad Abramo di portare suo figlio, dice: prendi tuo figlio, Isacco, colui che ami, e offrilo sull'altare. Prendi ciò che ami e offrilo sull'altare. Prendi ciò che ami e offrilo sull'altare. E la scrittura ci dice che è stato proprio questo che ha dimostrato la fede di Abramo. Abramo ha creduto a Dio precedentemente e ciò gli fu messo in conto di giustizia, ma è stato questo momento in cui egli ha dimostrato che aveva davvero creduto a Dio. E questo lo dice Giacomo in uno di quei testi, talvolta mal compresi. Giacomo capitolo 2 verso 20. Ma vuoi, o insensato, renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Infatti il Signore dice, con altre parole, che dall'albero buono ci sono frutti buoni e dall'albero cattivo frutti cattivi. Giacomo lo esprime in una maniera diversa. O tu insensato, vuoi dunque capire che la fede, se non produce un'opera, non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le sue opere. Sono due cose che non si possono disconnettere uno con l'altro. E che per le opere la sua fede fu resa compiuta. Lui era certo di Dio e attraverso quell'opera compì la sua fede. Fede che c'era già prima, ma si compì in quel momento, quando aveva il coltello in mano. L'angelo gridò dal cielo: Abramo, Abramo, ora so che tu non mi rifiuteresti neanche il tuo figlio. Io ti farò una discendenza più numerosa delle stelle del cielo. La fede operava con le sue opere, che per le sue opere la sua fede fu resa compiuta. Così fu adempiuta la scrittura che dice, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Questo testo è una meraviglia. E in Ebrei, tornando indietro, ci dice, ci svela che cosa successe in quel momento. Qualcosa di straordinario. Per fede Abramo, quando fu provato, offrì Isacco. Lo offrì. Egli che aveva ricevuto le promesse, offerse il suo unigenito. Uno poteva dire, ma come? Mi hai detto in Isacco che avrò una discendenza e ora mi stai dicendo di offrirlo, di ucciderlo. Invece la scrittura dice, colui al quale era stato detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza, perché egli ritenne Dio potente anche da far risuscitare i morti, tant'è che lo riebbe per una specie di risurrezione. Ecco l'amico di Dio, Abramo, colui che viene chiamato il capo della fede, l'autore, il primo della fede, la fede di Abramo, che offrì il suo unico sull'altare. E anche lui morì senza aver visto questa discendenza, ma la vedrà. Abramo vedrà la discendenza, Isacco vedrà la discendenza, Giacobbe vedrà la discendenza. Noi vedremo l'adempimento delle promesse di Dio. Probabilmente molte di esse, o talune di esse, non in questo tempo, ma le vedremo. Ecco perché la nostra fede non è per visione, non è una cosa che ha a che fare con la visione, non è una cosa che ha a che fare con quello che vediamo. Perché altrimenti Abramo, addormentato, tu mi hai promesso una discendenza, mi hai detto di andare via, che mi darai una terra, che avrà le fondamenta eterne, e io sono in tende, sto dimorando in tende, vado, me ne vado, a destra e a sinistra, e non ho ancora avuto niente. La fine di Abramo non è stata questa. La fine di Abramo ha detto, Signore, io so che le tue promesse verranno. Giacobbe, morente, benedisse i suoi figli, benedisse anche Efraim e l'altro figlio di Giuseppe, sapendo che le promesse di Dio si sarebbero adempiute. Giuseppe, Giuseppe, viene detto in questo testo, diede disposizioni per le sue ossa, sapendo che Dio li avrebbe portati via dall'Egitto. Quando ve ne andrete dall'Egitto, portate le mie ossa via. E di questo viene ricordato nella parola di Dio. Questa è la fede, una certezza. Anche se non si vede in quel momento, io sono certo che l'opera di Dio si adempirà. Isacco, Giacobbe e Mosè. Mosè non entrò nella terra promessa. Non entrò. Anzi, a un certo punto, in un dialogo con il Signore, nel libro del Deuteronomio, nei numeri, non ricordo esattamente, ma il Signore gli dice: non me lo chiedere più, ti ho detto che non entrerai. Basta con questo, non me lo chiedere più. Sappiamo perché Mosè non entrò nella terra promessa. Nonostante questo, il Signore lo fece salire sul monte che si chiamava Pisga, se non mi ricordo male, e lo fece guardare. Guarda, guarda. La parola di Dio ci dice che i suoi occhi non si erano indeboliti, ma egli vedeva ancora. A 120 anni vedeva ancora, e riusciva, aveva una vista ancora meravigliosa. Sapete perché aveva la vista? Perché lui contemplava il Signore. Noi ci vediamo bene quando contempliamo il Signore. Noi ci vediamo molto bene quando contempliamo il Signore. Quando invece contempliamo le nostre miserie, non ci vediamo niente. Infatti la parola di Dio in Pietro dice: siete diventati miopi, non vedete, non vedete. Avete delle cataratte da un mezzo metro l'una. Non vedete, perché non mi contemplate, ma siete impegnati a contemplare altro. E allora la nostra vita è misera, perché siamo ciò che contempliamo. Mosè, figlio della figlia di Faraone, ma lui per fede preferì l'essere maltrattato col popolo di Dio e godere per un tempo dei piaceri di questa terra. Per fede Mosè, verso 24, diventato grande, rifiutò di essere chiamato, non voglio essere chiamato così, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. Quello che mi interessa è essere chiamato figlio di Dio, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto. Leggendola così uno ci può volare sopra. Bello, che bella poesia. Guardate, l'Egitto era la nazione più potente del mondo. Mosè era secondo solo al Faraone, essendo figlia della figlia di Egitto. Eppure rifiutò tutto questo, preferì essere osannato dal popolo di Dio, applaudito dal popolo di Dio, maltrattato con il popolo di Dio. Ogni giorno il popolo piangeva: non abbiamo l'acqua, non abbiamo da mangiare, vogliamo le cipolle, vogliamo i pomodori d'Egitto e ci hai portati qui per morire. Ogni giorno, ma Mosè preferì quello, perché sapete quello cosa voleva dire? Stare con Dio. Quello era il posto in cui si stava con il Signore. Noi avremmo 100 altri luoghi, probabilmente, dove noi vorremmo stare, o 100 altre persone con cui vorremmo stare. Ma la benedizione sta solo nei luoghi dove Dio ci vuole, anche se fossimo maltrattati, perché Mosè fu maltrattato e non entrò nella terra promessa a motivo di un momento in cui, tra i tanti, perse la pazienza e colpì la roccia. E Dio gli aveva detto: parla alla roccia. Per quel momento Mosè, diventato grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché guardava alla ricompensa. Quale ricompensa? In Egitto ce n'erano tante di ricompense. Non a quella d'Egitto, neanche a quella terrena, ma guardava alla ricompensa eterna, alla ricompensa eterna che Dio gli aveva promesso. Ecco come quell'uomo, come gli altri di cui abbiamo letto, fece della speranza una certezza. Mise fede in quello che Dio gli aveva detto. E quello che Dio dice non cambia a seconda delle circostanze. Per la gloria del Signore, la parola di Dio dice: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è lo stesso. Lui non cambia in relazione a quello che siamo, a quello che noi pensiamo sia giusto o meno giusto. Lui non cambia. E le sue promesse sono sì ed amen. Anzi, è scritto che ogni promessa ha il suo sì in Lui. Solo in Cristo hanno sì le sue promesse. Fuori di Cristo è tutto no. Non c'è un sì fuori di Cristo, c'è solo no. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante, come vedendo colui che è invisibile.
Ecco la sua fede,
la sua convinzione di cose che non si vedono, come vedendo colui che è invisibile. Stette costante. Non pensiamo di stare costanti in un modo diverso, se non vediamo colui che è invisibile,
come vedendo colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua, facendo l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, mentre gli egiziani, che tentarono di fare lo stesso, furono inabissati.
Questo è Mosè, per fede, la sua certezza. Pensate, andare a casa degli israeliti e dire: popolo, dovete mettere il sangue sugli stipiti e sull'architrave della vostra porta, se no quando passerà l'angelo della morte i vostri primogeniti moriranno. Pensate a fare di giro di casa in casa con questo messaggio. Ma il messaggio è ancora valido. Non c'è nessun sangue da mettere sullo stipite e sull'architrave fisicamente, ma c'è il sangue di Gesù Cristo che copre i falli. E se non siamo coperti dal sangue di Gesù Cristo, se non siamo entrati in Cristo, quando verrà lo sterminatore, saremo sterminati. Ancora oggi è il messaggio lo stesso. Mosè l'ha fatto. Noi? Perché lui ci credeva davvero che sarebbe passato l'angelo della morte. Era una priorità per lui, perché di sera sarebbe passato, di notte sarebbe passato. Era la sua priorità avvisare i fratelli, avvisare gli altri del popolo che quello sarebbe accaduto. Signore, stasera non posso. Ho un impegno. Non è che puoi passare domani, perché stasera sono impegnato. Noi saremmo andati con quella richiesta, probabilmente. Stasera ho 3 riunioni, 7 videoconference e 12 appuntamenti. Non posso. Ed è la stessa risposta che davano a quelli a cui il Signore invitava e diceva: ho preso 7 paia di buoi, vado a provarli. Ho comprato un campo, non ho tempo. Ho preso moglie, abbimi per iscusato. Quante volte anche e qui parlo di me stesso, anche nella intimità della mia riunione con il Signore, io dico al Signore: abbimi per iscusato, non ho tempo. E il Signore con amore mi dice: guarda che l'anima tua è mia, hai ragione Signore. Come quell'uomo che raccoglieva nel suo granaio: quanto grano, quanto denaro, che cosa farò? Ne costruirò uno più grande! Perché ho finito il posto! Tanto grano, tante cose piacevoli, belle, ancora, ancora, ne voglio di più! Che inganno! Perché il Signore in quella parabola dirà: stolto! L'anima tua questa notte stessa ti sarà ridomandata. E così è l'uomo. Ammassa, 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 ammassa. Senza speranza. E poi, nel parallelepipedo, andar bene, c'è un vestito elegante. Il resto rimane lì. Ecco perché il Signore dice: investite in ciò che i ladri non rubano e la tignola non consuma, la ruggine non la mangia, non la erode. Perché chi avrà lasciato, l'abbiamo letto anche poco tempo fa, chi avrà lasciato qualcosa gli sarà dato in questo tempo 100 volte tanto, nel secolo a venire la vita eterna. Questi uomini hanno lasciato, hanno rifiutato. Abramo non era un giovincello quando Dio gli è apparso e gli ha detto: lascia casa e parentado e vattene in un luogo dove io ti indicherò. Eppure lui è andato. Lui è andato. Isacco, Giacobbe. Giacobbe, la vita di Giacobbe è stata una vita in cui per una buona parte lui ha servito ed è stato ingannato. Guardate che scuola che gli ha fatto il Signore. Colui che era colui che soppianta, che poi è diventato Israele, colui che ha combattuto con Dio ed ha vinto. Ha fatto i primi anni della sua vita, parecchi, 20 se non ricordo male, ingannato. Serviva per un altro, ingannato. Lui voleva una moglie, gliene è andata un'altra. Ingannato. Eppure Dio lo ha trovato. A noi il primo giorno avremmo fatto un esposto. Domani convochiamo tutti i sindacati, tutti, tutte le sigle, tutte, tutte, anche quelle nuove. Domani facciamo un bel esposto. 20 anni, truffato, senza chiamare i sindacati. Che quell'uomo credeva in Dio e Dio lo ha ricompensato. Anche lui però, morente, adorò nel suo bastone. E così Mosè ha visto la terra promessa da lontano e non vi è entrato, ma entrerà, secondo la gloria di Dio, nella Gerusalemme eterna che il Signore ha preparato. Questo è meraviglioso.
E il messaggio per noi è lo stesso. Accostiamoci di vero cuore, al versetto 22, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla cattiva coscienza, ed il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare. Ancora, riteniamo fermamente, siamo certi di ciò che confessiamo, di ciò che proclamiamo, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Alla fine la nostra certezza non dipende da noi, non dipende da nessuno, ma dipende dal fatto che Dio è fedele. Fedele è colui che ha fatto le promesse. È lì che si gioca la partita, tra virgolette, usando termini più chiari. Dio è fedele? Se pensiamo di sì, prenderemo una posizione. Se non pensiamo di no, ne prenderemo un'altra. Ogni posizione ha la sua conseguenza. Riteniamo fermamente fedele colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore. Noi abbiamo un esempio che ci viene da incitare solo l'incitazione sportiva, no? Quando qualcuno sta facendo lo sport, dai, no, questo siamo noi, una pena totale. Avete mai visto qualcuno incitare un altro all'amore? Ama con tutto il cuore, ama, così è l'incitazione all'amore. Amiamoci gli uni gli altri, perché questo è il comandamento di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Hai mai visto incitare? Noi abbiamo gli esempi delle, che ancora oggi lo stadio è un'arena praticamente, non so se avete mai fatto questo parallelo, no? Invece dei leoni ci sono altri spettacoli meno cruenti, però il concetto è quello. Vai, no! E poi dopo, se finiamo la partita, magari ci diamo anche due razzolate, così abbiamo finito. Ma il Signore ama un altro tipo di incitamento. Coraggio, ama. Incitiamoci gli uni gli altri all'amore, alle buone opere. Quali opere? Quelle che Dio ha preparato, Efesini capitolo 2, versetto 10, innanzi la fondazione affinché le pratichiamo. Quelle stesse opere come quella di Abramo, forse più piccola magari in termini relativi, però per il Signore ha valore, ha lo stesso valore. Coraggio, incitiamoci gli uni gli altri, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti di fare. Incitiamoci con fede a non abbandonare la nostra comune adunanza. Incitiamoci gli uni gli altri, esortandoci a vicenda. Com'è un'esortazione? Forza! E penso che tutti voi siate come me in qualche modo, no? Giovedì, per chi era presente, vi raccontavo la mia testimonianza. Al termine di una giornata, di una settimana proprio pesante, c'è sempre un pensiero in me che mi dice: stai a casa. Sei a casa, puoi leggere la parola di Dio. Poi c'è un passo che dice: puoi essere anche con loro in spirito. Stai a casa. Tanto sei anche stanco. Il Signore poi lo sa che sei stanco. Ma c'è un'altra voce, un suono più dolce, più sommesso. Parla più piano, però dice: vai. C'è una voce forte e una voce sommessa. Così anche per la fede. Questa è l'esortazione alla comune adunanza, ma potete metterla in ogni situazione che affrontate nella nostra vita. C'è una voce forte e una voce più sommessa. Quella sommessa è la voce dolce, è la voce del buon pastore, del suo spirito, che ci dice cosa fare. E più noi l'ascoltiamo, più quella voce diventa chiara. Perché il Signore dice: i miei conoscono la mia voce, le mie pecore l'ascoltano la mia voce. E quella voce diventa chiara. Guardate, il nostro orecchio è una cosa meravigliosa. Parlo di queste orecchie. Potremmo essere in mezzo a una folla di un certo tipo, se noi sentiamo la voce tra la folla di qualcuno che conosciamo, molto probabilmente riconosceremo la sua voce, una voce a cui siamo abituati, no? Perché il nostro orecchio è abituato e in qualche modo taglia tutte le altre frequenze di disturbo e sentiamo quella voce che magari ci sta chiamando. Non so se vi è mai capitato in posti affollati dove c'è qualcuno che ci chiama, qualcuno che conosciamo bene, e subito ci voltiamo, no? C'è una voce che conosco, ed è così. In mezzo al trambusto della giornata c'è una voce che conosco, Che meraviglia. I miei conoscono la mia voce e mi seguono. E quando noi seguiamo il Signore, il lupo non si avvicina, perché colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. E questo è meraviglioso. Concludo, c'avevo altre due questioni da trattare, ma non facciamo in tempo. Concludo con un esempio dalla vita dell'Apostolo Paolo.
testo che conosciamo molto bene. Al termine della sua vita, anche lui, perché se voi andate avanti nella lettura di Ebrei, non finisce qui Ebrei, ci sono altri testi meravigliosi che parlano di alcuni che per la loro fede non ottennero le promesse in quel momento, ma furono lapidati, furono segati. Lo legge, possiamo anche leggerlo se volete, negli Ebrei. Così non lo lascio volante gli ultimi 5 minuti. Possiamo passare al 34. Per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimenti di promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Le donne riebbero per resurrezione i loro morti, altri furono martirizzati. Attenzione, noi ci vorremmo fermare al versetto 35 a metà. Ma la parola di Dio continua. Sono ancora gli stessi uomini di fede. Altri furono martirizzati, non avendo accettato la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni e fragelli, come il nostro amato Salvatore. Anche catene e prigionia. Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Vaganti per deserti, monti, spelonche, per grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Non ottennero subito, ma si addormentarono in fede, lapidati, segati, martirizzati. Di loro il mondo non era degno. Il mondo chiama questi spazzatura, ma la Bibbia ha un'altra visione. Il mondo di loro non era degno. Talvolta questi sono stati tolti proprio per questo, perché il mondo di loro non era degno. Vaganti per deserti, monti, spelonche, per grotte, tutti costoro, pur avendo una buona testimonianza per la loro fede, quindi erano uomini fedeli, non ottennero quello che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. Dio ha sempre in vista qualcosa di meglio per noi. Dio ha in vista qualcosa di meglio per il nostro bene, lo dirà anche più avanti, in modo che essi non giungessero alla perfezione senza di noi. E quindi la conclusione di tutto questo è anche noi. Perché siamo partiti dal 10 e arriviamo qua? Anche noi dunque. È un dunque per tutti noi. Siccome abbiamo un così grande esempio, una grande schiera di testimoni, anche noi corriamo la gara che ci è proposta, come ci ricordava il fratello giovedì, riguardando a Gesù, autore e compitore della nostra fede. Anche noi corriamo una gara. C'è una gara anche per noi. Gesù, che per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. E così l'apostolo Paolo gli dice proprio questo alla fine della sua vita, lui che è stato tra quelli maltrattati, lapidati, è stato un naufrago due volte in mezzo al mare, è stato in prigione, ha subito le catene, molte delle cose che sono scritte, è stato frustato, quindi ha preso due o tre volte 40 colpi meno uno, tipica procedura dei romani, i flagelli romani. Che dice al termine della sua vita, come Giacobbe, che adorò appoggiato al suo bastone: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non soltanto a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ecco la certezza nella quale Paolo riposava e anche noi dovremmo riposare. Che il Signore ci benedica. Amen.